quali la comunità cristiana ha riconosciuto l'unico una condizione divina, il filo conduttore, abbiamo già visto, parte da questa affermazione perentoria che troviamo alla fine del prologo del Vangelo di Giovanni. Dio nessuno l'ha mai visto, solo o proprio il figlio unigenito che nel seno del Padre lui lo ha rivelato. Abbiamo visto il primo giorno il cammino lento dell'umanità alla ricerca e alla scoperta del volto di Dio. Abbiamo visto quanto questo cammino è stato faticoso, lento, ma non hanno saputo una volta per l'idea di Dio. Ma poi quando arriva Gesù, Giovanni in maniera perentoria dice: tutte quelle immagini di Dio che finora voi avete sperimentato, avete conosciuto, immagini di Dio che avete visto, non erano proprio di grande purezza, perché in Dio erano confluiti aspetti di divinità pagani che poi l'unico Dio di Israele aveva comprovato con sé. Tutte le immagini di Dio o pensieri di Dio che voi avete, allora sospendete, mettete da una parte, perché né io nessuno l'avrei visto, solo il figlio unigenito ne è stata la rivelazione. Questo costringe allora il lettore a fissare gli occhi e la mente e il cuore su Gesù. Da Gesù si capisce che è Dio, quindi non bisogna partire da Dio e dire che Gesù è come Dio. Non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Cosa significa questo? Quindi, chi è Dio? Non lo sappiamo, si scrive l'Evangelista. Voi fissate gli occhi su Gesù. Più capirete e scoprirete la figura di Gesù, e più capirete e scoprirete chi è questo Dio. Quindi, tutto quello che noi crediamo, pensiamo, o la tradizione che ha trasmesso su Dio, se si trova anche in Gesù, va mantenuto. Se invece si è discosta o si è lontana, va abbandonato. E prima di questa affermazione, l'Evangelista aveva dichiarato: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità, espressione che traduce l'ebraico l'amore fedele, quell'amore che abbiamo visto ieri nei 15 atteggiamenti del Dio amore, un Dio che ama una moneta, che fa del bene senza prendere nulla in cambio e che perdona prima che il perdono venga richiesto, la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù Cristo. Allora Gesù, espressione unica di Dio, l'abbiamo già accennato ieri, non fa mai riferimento alla legge di Dio. Quando sentiamo parlare di legge di Dio, dobbiamo un po' mettere il punto interrogativo, ma che cosa significa legge di Dio? Una legge emanata da Dio? Impossibile, perché Dio, il Dio che Gesù ci ha fatto scoprire, è puro amore, e l'amore non può essere codificato attraverso le leggi. Non ci possono essere delle leggi che dicono come amare. Quando nel Vangelo di Giovanni Gesù lascia quello che chiama comandamento, l'unico comandamento, non lo chiama così perché è qualcosa che si comanda, ma proprio per anteporlo ai 10 comandamenti di Mosè. I comandamenti di Mosè sono comandamenti chiari: fai questo, non fare quest'altro. Gesù dice: vi lascio un e lo chiama comandamento, ma comanda l'unica cosa che non è possibile comandare a una persona. Cos'è che comanda? Comanda di amarsi gli uni gli altri. Tutto si può comandare alla persona, meno di amare. Puoi comandare di servirti, puoi comandare di obbedirti, puoi comandare qualunque cosa, ma non potrà mai comandarti di volerti bene, perché questo è un fatto intimo. Allora se Gesù parla del comandamento dell'amore, non è perché qualcosa che viene comandato, ma proprio per anteporlo ai comandamenti di Mosè. Quindi quando si parla di legge di Dio, non è una legge che Dio ha emanato, perché l'amore non si emana con le leggi. Quando si parla di legge di Dio, si parla di legge di Mosè, ma la legge di Mosè non è più norma di comportamento per la comunità dei credenti. La legge di Mosè sarà ancora oggi valida per il popolo ebraico, ma non è certo la norma di condotta per la comunità cristiana. Giovanni qui è molto chiaro: la legge è stata data per mezzo di Mosè, basta, era un'epoca che adesso è terminata, l'amore fedele è andato attraverso Gesù. Quindi nel rapporto dell'umanità con Dio non è più attraverso una legge, quindi è mistificatorio quando si parla di legge divina, è mistificatorio parlare di legge di Dio, perché Dio non formula leggi. Si intende per legge di Dio la legge di Mosè, ma per dire che la legge di Mosè e la legge di Dio c'è un prepasso, e comunque sia appartiene a un'epoca ormai tramontata. Per questo Gesù, che abbiamo visto, non si rifà mai alla legge di Dio. La legge di Dio è lo scudo dietro il quale si ripara il potere religioso per esercitare il suo dominio, per difendere i propri privilegi. Gesù si rifà sempre all'amore del Padre. Quindi in Gesù si manifesta Dio come amore che desidera comunicarsi agli uomini, un amore che quando viene comunicato agli uomini non diminuisce la persona, ma lo potenzia. Abbiamo visto ieri un amore che si fa dono, il dono significa qualcosa che non dipende dal merito della persona, ma dalla generosità che fa dono. Quando uno fa il regalo, non dipende dal merito della persona che viene regalato, ma dalla generosità di colui che regala. Allora, questo Dio si fa dono, chiede di essere accolto, e vediamo oggi un Dio che si mette a servizio degli uomini. Queste esperienze, queste espressioni hanno dato poi origine a tutta una serie di titoli, quali Gesù quale liberatore, Gesù quale salvatore, Gesù quale redentore, che veniamo questa mattina di comprendere. Allora lo facciamo esaminando il capitolo 20 del Vangelo di Matteo. Allora, capitolo 20 di Matteo, del versetto 17. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese i 12. Quando appare il numero 12 nel Vangelo, è un espediente letterario per opera dell'evangelista per indicare questo argomento riguarda i discepoli di Gesù che provengono da Israele, perché nel gruppo di Gesù ci sono due tipi di discepoli, quindi i discepoli che seguono Gesù sono di due tipi: quelli che provengono da Israele e quelli che provengono e dal mondo e al di fuori della legge o dal mondo pagano. Li comprendiamo il mondo pagano. Ed è, Gesù non avrà quasi mai problemi con i discepoli che vengono dal mondo pagano o comunque al di fuori dell'ambito religioso, ma i problemi li avrà sempre con i discepoli che provengono da Israele, perché imbevuti in questa mentalità religiosa e nazionalista fanno difficoltà a comprendere un Dio amore, perché il Dio amore estende il suo amore a tutta l'umanità, non a un popolo particolare, non ha una religione particolare. Quindi Gesù prese i 12 in disparte. Quando traduciamo i Vangeli, quando li leggiamo, come facciamo per interpretare il testo? Ci serviamo di parole tecniche, si chiamano chiavi di lettura, che gli evangelisti mettono nel testo per favorire l'interpretazione al lettore. Va detto, forse non è il caso di ripeterlo, ma ci sono sempre persone nuove, allora è sempre meglio ripetere. I Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalla gente, dal popolo, perché il popolo, nella grande maggioranza, era analfabeta. I Vangeli sono un concentrato di ricchezza teologica e letteraria, scritta dal teologo, dal letterato della comunità, e poi venivano trasmessi in un'altra comunità dove non venivano letti dalla gente. Ma il letterato, il dotto, lo scriva, il teologo di quella comunità, lo interpretava. Affinché interpretasse bene, l'autore ci metteva delle chiavi di lettura che invitasse il lettore a tutta interpretazione. Un esempio classico nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, quando c'è, abbiamo già accennato, quella descrizione di Gesù: la luna non manda più la luce, il sole, il suo splendore, le stelle cominceranno a cadere. L'evangelista, rendendosi conto che sta dicendo qualcosa di delicato, dice: è il lettore che capisca bene. Allora ci sono chiavi di lettura, cioè espressioni tecniche che hanno sempre lo stesso significato. Allora qui c'è la parola chiave, in disparte. Ogni qualvolta che si trova la parola in disparte significa sempre incomprensione, se non ostilità, di Gesù e del suo insegnamento. Quindi quando Gesù prende i discepoli e li mette in disparte, non è un privilegio, ma è sempre in una situazione che è negativa. In disparte, lungo la strada. Questa lungo la strada è molto interessante perché lo ritroveremo più volte in questo Vangelo. Lungo la strada è il luogo dove il seme viene gettato, ma arrivano gli uccelli che lo prendono subito. E Gesù dirà che è il Satana che ruba il messaggio prima che questo arrivi alla destinazione, ma lo vedremo più avanti. E dice loro, ed è la terza e definitiva volta. Il numero 3, gli Vangeli, significa ciò che è completo, ciò che è totale. Quindi Gesù in maniera definitiva spiega, ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo. Ecco, vedete come ritorna più che Messia, più che Cristo, più che figlio di Dio, il titolo che ritorna una volta nei Vangeli è il figlio dell'uomo. Abbiamo detto il figlio dell'uomo che è l'uomo che ha raggiunto il massimo della sua capacità d'amore, per cui entra nella condizione divina. Questa non è una esclusiva di Gesù, ma una possibilità per tutti quanti, perché portare al massimo le proprie capacità d'amore è a disposizione di tutti quanti. Allora Gesù dice, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai soli sacerdoti e agli scribi che lo condanneranno a morte. Quindi Gesù insiste, perché questa è un'idea alla quale loro proprio non vogliono aderire. Lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso. Quindi Gesù annuncia questa volta, per la prima volta, di quale morte dovrà morire. Questa morte è la più infamante, è quella che la Bibbia viene riservata ai maledetti da Dio. E al terzo giorno sarà risuscitato. Ogni volta che Gesù espone ai discepoli il suo programma, scoppia sempre un incidente. Ricordate la prima volta con Simon Pietro, quando Gesù ha detto che qualcuno ha capito che lui è il Messia, non il figlio di Davide, ma il figlio del Dio vivente, e ha provato ad annunciare quale sarà il suo destino, scoppia un incidente con Simon Pietro. La seconda volta, il secondo tentativo, i discepoli si erano rifiutati, ma poi immediatamente scoppiò una lite tra di loro, una lite molto grande. Allora se questo vuole essere ammazzato, chi è che prende il suo posto? Chi è la persona più importante? Ebbene, Gesù lo annuncia chiaramente e non ha finito di parlare. Viene interrotto in questa sua esposizione, allora, quindi Gesù non è detto che abbia finito di parlare, di dare l'annunzio, gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, prostratosi per chiedergli qualcosa. Ci sono quattro madri nominate nel Vangelo di Matteo, l'unica a non avere nome è questa. Quando nei Vangeli un personaggio non ha nome, abbiamo detto, è un personaggio rappresentativo. Quindi al di là dello spessore storico di questa donna, l'Evangelista vuole rappresentare in questa donna qualcosa di particolare. Questa donna è conosciuta, avremmo pensato, gli si avvicinò la morte di Zebedeo, e invece no, è la madre dei figli di Zebedeo. È una donna che non è sposa, ma è unicamente madre, è la donna che vive unicamente per i suoi figli, e come tutte le donne che vivono unicamente per i loro figli, è una disgrazia e per i figli e per se stessa. È una donna che ha completamente spersonalizzato se stessa, è senza nome, è anonima. Tutta la sua preoccupazione è il futuro dei suoi titoli, dei suoi figli. E attenzione, questa donna, la madre dei figli di Zebedeo, si prostra, quindi si inchina per chiedergli qualcosa. L'Evangelista è atroce in questo racconto. Ripeto, non sono tante ricostruzioni storiche, quanto profondi insegnamenti catechetici e teologici. Attenti alle persone che si prostrano, attenti a queste persone che esteriormente sembrano così devote e così pieni di riverenza, perché dentro di sé in realtà nascondono desideri inconfessati. L'Evangelista struttura la scena come un episodio illustre nella storia di Israele. Sapete che Davide si fece con amante una donna, Maria, ammazzò il marito di questa quando si accorse che non voleva assumere la paternità del figlio che sarebbe nato. Il figlio morì, probabilmente fu soppresso il figlio della colpa, e in secondo genito fu Salomone. Ormai Davide è vecchio, è decrepito, allora questa dea si presenta a Davide, gli fa una scena madre, gli dice: tu avevi promesso che mio figlio sarebbe stato il re, invece guarda, tuo figlio, cioè il re legittimo, Adonia, si starà preparando, facendo i preparativi per essere re. Quindi è Bezzabea che chiede a Davide di delegittimare il re legittimo, Adonia, e di nominare re al suo posto Salomone. E Davide purtroppo acconsente, poi Salomone ucciderà il fratellastro. Quindi l'Evangelista presenta questa scena sotto questa immagine. E questa donna, la madre, il figlio di Zebedeo, è la nonna, esattamente come la nonna, questa donna nel Vangelo di Matteo. Nella genealogia di Gesù vengono nominate delle donne, ma quando Matteo vede parlare di questa vera, dice quella di Uria. Inoltre proprio per un profondo senso di distacco, se non di disprezzo, verso queste cose. Allora questa donna si prostra, è la madre di Zebedeo, e chiede a Gesù, chiede qualcosa, e Gesù disse: che cosa vuoi? Cara mia, è fortuna che sei inchinata, ordina! Non è che chiede, ma è domanda, ordina! Quindi vedete, dietro questo apparente atteggiamento messo di persona che si prostra, quanta ambizione, quanto desiderio di supremazia che c'è, si prostra, ma in realtà si dice: ordina, domanda, il detto all'imperativo. Che siedono questi due figli miei, è sottolineato sono miei, i figli di mamma, i figli miei, dove una a destra, una a sinistra, non importa che mi chiedono, se vede la destra e la sinistra di un personaggio, significa assumerne lo stesso potere, in un linguaggio quale sarebbe nota ai primi ministri, primo ministro, una destra, una sinistra. Il re sedeva al centro del trono, quelli che tenevano il potere subito dopo di lui sedevano alla destra e alla sinistra. Quando Gesù morì, fu sepolto, risuscitò e assiso al cielo, cosa fa? Siede alla destra del padre, c'è lo stesso potere del padre. Quindi questa donna chiede, manda per la Gesù, che questi due figli, notate, miei, sono i figli miei, siedono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. È la donna che da sempre ha seguito Gesù, ma in realtà lo segue per l'ambizione. Teniamo presente che questa donna comparirà nel Vangelo fino al momento della crocifissione, ma sarà l'unica tra le donne che hanno seguito Gesù che non ci sarà poi alla risurrezione. Lei fino all'ultimo segue Gesù perché pensa che Gesù è il re che va a conquistare il potere. Allora lei lo fa, si sacrifica tutta la sua vita. Il marito lo ignora, sto povero Zebedeo, non può fare per niente. L'importante è assicurare un futuro per i doppi di doppi. Pensate che arriva fino alla crocifissione, spera in qualcosa di straordinario che avvenga all'ultimo momento. Quando Gesù muore, questa donna scompare dal Vangelo. Zebedeo, se lui ha messo al mondo dei figli, ma i figli sono soltanto, sono solo dei figli. Quindi ordina che questi miei figli siedano uno a destra e uno a sinistra. Ma nel momento Gesù disse, allora è la madre che si rivolge a Gesù, Gesù dovrebbe rispondere alla madre, Gesù ignora la madre e risponde ai figli. Questo fa comprendere che la richiesta della madre è quella dei figli. Sono i figli che hanno mandato avanti la madre, alla madre non si rinuncia mai, alla madre non si rifiuta mai nulla. Sono i figli che hanno mandato la madre perché chieda e interceda per loro. Sono i figli, Giacomo e Giovanni, che sono figurati da questa ambizione di seguire Gesù per avere la predominanza. Ma rispondendo Gesù disse, non sapete, vedete si rivolge ai fratelli, non alla madre, non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere, il calice della simbologia biblica, aveva il significato e della sorte e anche della morte come martirio. Bene, dolce, amaro della morte. Infatti Gesù nel Getsemani chiederà al Padre se è possibile allontanare da lì questo calice. E poco prima, durante la cena, aveva preso il calice dicendo, ecco, qui c'è il mio sangue, cioè il dono della tua vita. Bevetene tutti. Allora Gesù chiede a questi discepoli se hanno la stessa capacità che a lui di affrontare la morte, di dare la vita per gli altri. Potete bere il calice che io sto per bere? Loro, in maniera scontata, possiamo, però, perché poi sono quelli che Gesù, insieme a Pietro, prenderà con sé, nei Getsemani, vedono che sono pronti a morire con lui, a morire per lui, appena da lontano vedono le luci dei militari che vanno ad arrestare Gesù, scappano tutti e lo abbandonano tutti quanti. Quindi, proprio con arroganza, possiamo. E Gesù dice loro, certo, il mio calice lo deve. Infatti ci vorranno anni di cammino, di conversione da parte di questi discepoli e finalmente quando daranno adesione a Gesù anche loro incontreranno la morte. Di Giacomo abbiamo la testimonianza negli Atti, dove il re Erode c'è scritto cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, il fratello di Giovanni. Di Giovanni non abbiamo nulla nel Nuovo Testamento, ma in altre informazioni storiche attendibili che anche lui ha affrontato in materia. Il mio calice lo vede, però se vede alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me con il cielo. Se vede alla destra e alla sinistra di Gesù, significa quelli che più gli assomigliano, quelli che più gli sono identici. E chi è la persona più identica a Gesù? Quella che risposta come lui a farti pane, a farti vita per gli altri. Ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. La fedeltà a Gesù e al suo messaggio la conosce soltanto il Padre. Matteo 10, udito questo, si strinarono con i due fratelli. Qui l'evangelista non c'era bisogno, bastava che scrivesse gli altri, si sa, ci aveva detto che erano 12, ci sono già Giovanni che mandano la madre per chiedere questo intervento, perché l'evangelista qui ci scrive gli altri 10 e poi si svegliarono, notate, con i due fratelli, non c'era bisogno. Per la comprensione del brano, l'evangelista poteva scrivere gli altri apostoli, gli altri discepoli, si svegliarono con i fratelli, perché è chiaro, sono 12, ci ha detto, due fanno questa richiesta. Nei Vangeli non c'è, credetelo, una virgola che sia fuori posto. Ogni espressione ha la sua ricchezza e la sua collocazione. Perché l'Evangelista sottolinea che gli altri sono 10 e i fratelli sono 2? Perché l'Evangelista è nata appena che è stata la tragedia del popolo di Israele. Quando morì Salomone, bisogna leggere nella Bibbia tutte le narrazioni che riguardano Salomone, perché io ricordo almeno, ricordo antichi, nel catechismo dell'infanzia, Salomone mi ha rappresentato come un esemplare di sapienza, di saggezza, l'immagine che ho del catechismo è quello che fa vedere il bambino quello dalla madre, uno dall'altro. Comunque Salomone un gran re, un delinquente, un fanatico, ambizioso, despota. Pensate che ha messo ai lavori forzati la sua stessa popolazione per il suo desiderio di grandezza. 7 anni ci mise per costruire il tempio, 14 per la sua reggia. Oggi potremmo definire Salomone un dittatorello da terzo mondo, quindi una persona curiosa, e infatti anche nel Vangelo di Gesù, prende Gesù, dice neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come un giglio del capo. Il Salomone, ricordiamolo, è morto idolatra. Morì adorando, ricordate la signora Shadan? Morì adorando quella e altre divinità. Quando muore Salomone, gli accanto il popolo, fatto dal figlio da Roboamo, e gli dicono, senti, tuo padre ci ha succhiato il sangue delle reti. Perché veramente è stato un dittatore spietato. Tu cerca di essere migliore. Roboamo, ambizioso come il padre, ma meno furbo, rispose, se mio padre vi schiacciava con un mignolo, io vi schiaccio con un pugno. Se il mio padre vi frustava, io vi flagello, ma ti prendo con la frusta il flagello, il flagello è come la frusta, soltanto che termina con dei vicini di ferro, per cui è così frustata che via il pezzo di pelle. Ah sì? Allora 10 tribù, ecco il numero 10, abbandonarono la casa di Davide, il regno di Davide, che era di Salomone e Roboamo, e si separarono. A Roboamo rimase fedele soltanto la tribù di Giuda, e questa sua. Quindi ci fu lo scisma, 10 tribù se ne andarono e fecero il regno del nord, e 2 tribù rimasero tra di loro. Tra questi due regni iniziò una guerra fratricida, si indebolirono, e capirai che potente prevede, appena videro che questo regno si era indebolito, lo mandarono. Quindi l'ambizione di Roboamo ha portato alla divisione del regno, e questo ha portato alla sua scomparsa. Se l'Evangelista ti sottolinea questo, gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli, è perché l'Evangelista denuncia il pericolo nella comunità cristiana, in ogni comunità, dell'ambizione. Dove c'è una persona che per ambizione pretende prevalere sugli altri, dominare gli altri, determinare la via degli altri, dirigere la via degli altri, lì la comunità si spacca, e quando la comunità si spacca non si ricompone, ma perde. Quindi l'Evangelista mette in guardia contro il rischio dell'ambizione. Per ambizione non si intende uno sviluppo buono di dare il meglio di sé. L'ambizione è quell'atteggiamento dei mediocri che, sapendo di non valere per luce propria, tentano di offuscare la luce degli altri. Sono quelli che si arrampicano sugli altri per innalzarsi. Sapendo di non avere statura, si usano le altre persone per perdersela. Scrive l'Evangelista che gli albanesi si svegliano con i due fratelli, non è che sono scandalizzati, non è dice si scandalizzava che questi due fratelli abbiano chiesto riposi più importanti, si svegliano, potremmo dire in linguaggio colloquiale, si incavolano tutto, perché tutti 10 arrivano a questi posti, quindi se sono visti quanti fatti le scarpe dalle due, quindi non ti scandalizzano, ma cosa sei tentati a chiedere, no? Guarda questi i figli della nonna Bona che ci hanno pregato, ci hanno fatto le scale. Allora ecco l'insegnamento fondamentale di Gesù. Allora Gesù, chiamatevi a sé, disse: i capi delle nazioni, e si intendono i capi delle nazioni pagane, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi spadroneggiano su di esse. Quindi Gesù, l'immagine che dà dei potenti è completamente negativa. Tenete presente che a quell'epoca i potenti si affiggevano del titolo di benefattore, di salvatore del popolo. Gesù li manca. Attenti, i grandi, sapete cosa fanno? Dominano e spadroneggiano su di esse. Quindi anche se si fanno chiamare benefattori, salvatori della patria, in realtà donna e spadroneggiano. Non così dovrà essere tra voi. Questo tra voi, attenzione, viene ripetuto per 3 volte. Ricordo allora che quando un nome, un avvenimento, un'espressione viene ripetuta 3 volte, significa che è definitiva. Questo è un insegnamento definitivo che Gesù dà alla sua comunità. Non così dovrà essere tra voi. Quindi nella comunità di Gesù è esclusa l'idea di qualcuno che domina gli altri e tantomeno di qualcuno che spadroneggia sugli altri. Lo vedremo meglio tutto questo quando l'ultimo giorno, sabato, faremo i titoli dei discepoli di Gesù. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi sarà vostro. E nella lingua greca si distingue tra servo e servitore. Il servo è colui che è obbligato a servire, il servitore è colui che lo fa volontariamente. Il termine greco per servitore, lo conosciamo anche in italiano, è diacono. Quindi il diacono è colui che liberamente, volontariamente, si mette a servizio. Allora Gesù non esclude l'idea che qualcuno possa essere grande nella comunità, ma la grandezza della persona, da cosa si vede? Dalla sua capacità di servizio. La persona più grande nella comunità è quella che più serve. Quindi nella comunità la persona più importante nella comunità cristiana non è quello che ha tanti titoli prima del nome, quello che si veste in maniera differente per far vedere che lui ha un rapporto particolare col Padre Eterno, quelli che mettono i copricapi, sapete che tutte le persone che usano il potere, tutte le persone che adottano il potere hanno un copricapo. Perché l'uso del copricapo? Perché il copricapo ti innalza sugli altri. Quindi anche se sei un tappo c'è questo copricapo, che il copricapo serve sempre per questo. Tra l'altro, tra noi, non dico che lo sarò poverini che rimangono male. Sapete che la mitra dei vescovi è quella che sono i sacerdoti, solo che l'hanno messa al contrario. A quell'epoca, per indicare la potenza, si parlava di corpo. Giovanni Battista, lo stesso Gesù, viene annunciato come un corpo di salvezza. Il corpo è l'immagine della potenza. Avete presente gli stregoni dell'arte, diciamo, le corpo, perché si mettono le corpo? Non è una ragione alla modernità, perché il corpo è l'espressione di potenza. Quindi il copricapo dei sommi sacerdoti era fatto così. I vescovi hanno preso lo stesso copricapo, solo che sono diversi. Prima le corna erano così, adesso torna, sempre corna separata. Bisogna che dicono perché. Non è un corna di fede, non è di indifferenza, però bisogna dirlo con delicatezza per questi personaggi, che il loro modo di vestire probabilmente con vivo è un po' ridicolo, no, con vivo è un po' ridicolo, e comunque senz'altro è anche evangelico. Gesù dice non allungate i vostri vestiti, non vestite in maniera particolare per far vedere che siete vicini a Dio, di santo Dio non si vede né dai titoli che avete né dai vostri vestiti, la distanza di Dio si vede dalla capacità d'amore, chiusa la parentesi. Quindi colui che vuole essere tra voi grande sia vostro servitore. La grandezza dell'individuo si vede dalla capacità di servizio. E chiunque vuole essere il primo tra voi, Gesù non esclude che nella comunità ci sia il primo. Il primo è Gesù e chi è il primo è la persona più vicina a Gesù. Gesù non esclude, ricordate la domanda, è fare uno sia a destra o a sinistra. Gesù dice è possibile. Volete essere il primo, cioè il più vicino a me? Sarà il vostro schiavo. Gli schiavi erano gli esclusi della società, erano all'ultimo posto. Allora chi vuole essere il primo nella comunità cristiana si metta a livello degli ultimi della società. Chi si mette a livello degli ultimi della società, lì c'è la garanzia che c'è il Signore. C'è l'episodio, che non avremo modo di fare, importantissimo, della lavanda di piedi nel Vangelo di Giovanni. Gesù non sta facendo una dimostrazione di umiltà, ma sta capovolgendo completamente, radicalmente, il concetto di Dio. La società a quell'epoca era una società rigidamente piramidale. Dio era al di sopra di questa piramide, in cima alla piramide c'era il suo sacerdote, oltre la persona più importante e comunque più vicina a Dio. E via via tutti i vari stati, quindi c'erano i sacerdoti, i leviti, gli uomini, fino all'ultimo livello dove c'erano i servi, sotto di questo c'erano le donne, bambini e schiavi. I bambini a quell'epoca non godevano dell'importanza che hanno oggi. I bambini erano considerati un niente e comunque l'usanza non rivolgeva le parole al Signore. Quindi, in quella concezione, chi è più vicino a Dio? Il sommo sacerdote. Chi è il più lontano? Il servo. Chi sono gli esclusi? Le donne, i bambini e gli schiavi. Quando Gesù si mette a lavare i piedi, cosa fa? Lavare i piedi era un obbligo degli esseri considerati inferiori nei confronti dei superiori. Era obbligato a lavare i piedi lo schiavo, non i servi. I servi non lavavano i piedi al padrone, perché i servi erano ebrei, bisognava essere un ebreo. Era lo schiavo nei confronti del padrone, i figli nei confronti del padre e le donne nei confronti del marito. Quindi le tre categorie considerate essere inferiori, donne, bambini, figli e schiavi, erano obbligati di lavare i piedi. Perché questo servizio per parte delle morti della società? Perché i piedi erano la parte del corpo più sporca, più impura in quel mondo. Voi capite, la gente andava a giro scalza, le calzature erano un articolo di lusso, quindi la gente camminava per giro scalza. Potete immaginare cos'erano le strade di quell'epoca, immaginate che passava il cammello, le capre, l'asino, era un mercato. Quindi immaginate questi piedi cos'erano. Allora era un lavoro ripugnante. Uno diceva, ma non se ne poteva lavare per sé, no, perché se ti ha i piedi ti contrae ancora più impurità. Quindi era un lavoro disgustoso, allora gli esseri considerati inferiori, consentendo questa parola, quelli che erano nella merda, quelli potevano fare questo servizio. E beh, Gesù nella lavanda dei piedi, lui che è Dio, ricordate, Dio nessuno l'ha mai visto, solo Gesù nella rivelazione, Dio di fronte a questa scala, cosa fa? Dio non si colloca da tu, ma si colloca da tu. Dio è colui che liberamente per amore si mette dalla parte degli ultimi, dei padri della società e come loro serve. Ma se questo è vero, allora chi è più lontano? Il sommo sacerdote. Come può parlare della volontà di Dio quello che gli è più lontano? Ecco perché i sommi sacerdoti sono così retrograti e increduli all'annuncio di Gesù, alla sua proposta. Sono lontanissimi. Più una persona cresce e comanda, più una persona si innalza di sopra degli altri e meno ha contatto con la divinità. Ricordate quando dicevamo che Gesù era un Dio che si è fatto profondamente umano? Allora bisogna umanizzazione. Vedete, quando una persona comincia a salire nella scala sociale, i contatti diventano sempre più difficili e sempre meno comuni. Più sali e più non hai il contatto con la gente comune, con le persone normali, più sali e più vieni servito, e soprattutto, e questo è un aspetto che trova conferma in tante persone che sono i vertici della società, si diventa diffidenti. Non c'è più un rapporto naturale con gli altri, ma un rapporto di diffidenza. Ed io sto così, quindi io sono contento dell'amicizia, dell'affetto, del regalino che mi portate, non certo perché questo lo fate per simpatia, per affetto al vero. Ma se io fosso un cardinale o un vescovo, perché questo mi fa un regalo? Perché mi sorride? Perché così ci fila con me? Cosa vorrà in cambio? Allora si comincia a diventare diventi e si isola. Per cui più la persona sale e più si isola. Chi si isola dagli altri non può concepire il Dio che invece si è isolato con gli altri. Allora è importante questo quadro che ci presenta il Vangelo. Quindi più uno comanda, più lontano da Dio. Più si è in alto e più si è lontano da Dio. Più si è in basso e più si è vicini al Signore. Facciamo ora la pausa, andiamo.